Eccola qua. Ma allora sei sopravvissuta?
Sono sopravvissuta e oggi ho fatto estetista parrucchiere, però mi manca l'abbinamento vino dolcino qualcosa.
No, in effetti abbiamo parlato di risotti, abbiamo parlato di un sacco di altre cose, di tortini salati,
asparagi. Ci manca quella cosa dolce, anche perché c'è bisogna festeggiare.
Bisogna festeggiare il tuo rientro.
Quindi direi di iniziare una nuova puntata.
Sì, dai. Sigla.
Radio Blu e Tu presenta La Dispensa Polesana, un programma di cultura enogastronomica dal produttore al consumatore. Conduce Maria Vittoria Borghetto.
Volevamo tagliare questo inizio bruttissimo, ma buongiorno a tutti i nostri ascoltatori della Dispensa Polesana. Abbiamo di nuovo con noi dal mondo dei redi vivi la nostra Maria Vittoria Borghetto.
Eccomi qua. Devo ringraziare innanzitutto Martina, perché grazie ai suoi abbinamenti e ai suoi consigli divini l'alcol mi ha protetta, mi ha guarita. Adesso sono qua con voi solo per questo. Quindi esatto, ascoltateci, segnatevi tutto, perché è grazie a lei che
questo... O comunque, se proprio non guarisce, fa compagnia.
Compagnia, mi ha tenuto molto compagnia tutte le sere e io soffro di insonnia, devo dire che grazie al vino ho dormito. Lo consiglio, non sono un medico, però lo consiglio.
Lo consiglio. Oggi quindi puntata frizzantina, Maria Vittoria.
Scoppiettante. Avremo un sacco di ospiti.
Certo, diciamo che è un po'... adesso sicuramente Walter potrebbe metterci una musichina di quelle un po' del sud, no? Di quelle trasmissioni, no? Quelle... Come si chiamano quei quelle fiction un po' di
famiglia,
sì,
no,
delle famiglie,
i clan mafiosi. No, adesso non stiamo dando dei mafiosi a nessuno, però dopo scoprirete perché di questa cosa.
Perché abbiamo oggi tutto in famiglia,
una puntata dedicata interamente a una
a famiglia.
Esatto, a famiglia. Una realtà del territorio e poi a persone che lavorano, collaborano con questa realtà e che casualità sono
fratello e sorella.
Però prima dobbiamo ricordarvi che ci dovete ascoltare sulla web radio,
esatto,
dell'Arci,
esatto,
sempre.
E scaricate oppure l'applicazione da Play Store o da Apple Play,
non sapevamo.
Ma scaricatevi l'applicazione della nostra Radio Blu e Tu, mi raccomando. E perché dopo veniamo a vedervi in cellulare.
Se avete l'applicazione lì sulla prima pagina, e ricordatevi che, vabbè, se non sapete dove scaricarla, ve lo ricordiamo noi sulla nostra pagina Facebook della Dispensa Polesana,
esatto,
che dovete seguire. E poi anche ancora una volta oggi siamo qua per ringraziare le persone che ci supportano e sopportano tutte le volte, che
Walter,
sono
il nostro Walter,
Walter, Nicola, Sebastiano, anche Sebastiano, che da distante ci vuole tanto bene. No, questo non lo so, l'ho aggiunto io.
Secondo me non gli stava un...
No, non gli sia. Ciao Sebastiano. Va bene, allora iniziamo a parlare di questo ingrediente, di questa
puntata. Segreto? Si mette nelle pozioni.
Ma secondo me sì, perché è dolcino per far innamorare
vai,
le persone.
Allora,
oggi
sì,
vi innamorate tutti di noi, mi sa. Allora io direi di lanciare la sigla dell'ingrediente di stagione.
La Dispensa Polesana, gli ingredienti della settimana.
Oggi parliamo di fragole. Prima un po' io e Martina vi abbiamo già svelato di cosa si trattava. E finalmente direi un frutto primaverile, o quasi, dato che, momento rivelazione qua, magari lo sanno già tutti, fa una figura, però io ve lo dico lo stesso: la fragola viene definita un falso frutto.
Io lo sapevo.
Lo sapevano tutti. Cioè io, vabbè. Adesso fai la faccia stupita, per favore. Il tecnico Walter non lo sapeva, vedi?
Sta fingendo
chiaramente. Comunque viene definita un falso frutto perché il vero frutto in realtà sono quei semini gialli che sono sulla parte esterna della fragola. La fragola stessa non è il frutto. Pazzesco. Vedo facce stupite.
Allibite.
Martina mi ha rovinato tutto. Va bene. Però oggi io non voglio parlarvi tanto di proprietà di questo frutto, di altro. Magari ne parleremo più nello specifico con il produttore. Ma vorrei iniziare questa puntata, e Walter già è preoccupato, con un argomento serio.
Momento serietà.
Momento serietà per una volta, perché in tutte le altre puntate vi ho sempre ricordato l'importanza di acquistare locale da produttori virtuosi che adottano tecniche biologiche, biodinamiche, rispettano il suolo, eccetera. Ma e questo per rispettare, appunto, per essere sostenibili dal punto di vista ambientale. In questa puntata però vorrei ricordarvi anche l'importanza di acquistare da produttori che rispettano non solo l'ambiente ma anche le persone, e quindi aziende sostenibili anche a livello etico e sociale. E cosa c'entra con le fragole, mi direte voi? Ecco, per farlo infatti voglio partire raccontandovi di un episodio che è successo la scorsa estate, nel momento in cui poi il Covid ha messo un po', diciamo, in luce tutte le falle del nostro sistema agroalimentare, e soprattutto abbiamo scoperto le problematiche che tanti non conoscevano, come il caporalato, lo sfruttamento dei lavoratori sui campi e molto altro. Ecco, l'estate scorsa questa impresa agricola giovane e, come si definisce, anche innovativa di Milano, che è dedicata proprio alla produzione di fragole, di frutti di bosco, è stata indagata per sfruttamento di lavoro e intermediazione illecita nei confronti proprio di circa 100 braccianti che aveva reclutato nei centri di accoglienza e sottopagati, ovviamente assunti per pochi giorni senza riconoscimento di alcun diritto. Questa impresa però allo stesso tempo si poneva come un esempio virtuoso di sostenibilità ambientale, tant'è che ha ricevuto il riconoscimento Oscar Green dalla Coldiretti per la vendita a chilometro zero, per l'utilizzo di energia rinnovabile e molto altro. E questo cosa ci insegna? Ci insegna che il cibo che arriva sulle nostre tavole non ha un impatto solo sull'ambiente, ma anche su chi quel cibo lo produce ogni giorno o chi lo raccoglie. E come quindi evitare di acquistare ortaggi, oggi nel nostro caso parliamo di fragole, che vengono da una filiera dove sono stati sfruttati i lavoratori? Ecco, io vi suggerisco di controllare sempre il prezzo, diffidate dai prezzi bassi, dai prodotti sotto costo, spesso dietro si cela appunto il lavoro nero o lo sfruttamento. Oppure acquistate locale, instaurate un rapporto di fiducia con i produttori del nostro territorio, acquistate al giusto prezzo, che non è quello più basso, e solo in questo modo sarete sicuri che tutti i lavoratori che hanno contribuito a produrre un determinato alimento sono stati pagati in maniera equa e sono stati rispettati. E con noi oggi abbiamo proprio un'azienda locale che produce anche fragole, di cui vi potete sicuramente fidare perché sono tutti in famiglia, li conosciamo tutti, e dato che potete anche poi andarli a trovare e vedere sui campi come lavorano con i vostri occhi.
Troverete me e Maria Vittoria a raccoglierle.
Non tanto raccogliere le fragole, ma mi sa bere il vino che viene, viene prodotto. Ci troverete lì a degustare. Ecco, e ovviamente prima di passare all'intervista di questo produttore virtuoso di fragole, è momento di lanciare una canzone, Martina.
Oddio, no, io lo sapevo che arrivava questo momento.
È arrivato e Martina si cimenterà per noi in inglese. E tra l'altro salutiamo la Betty, che è qua all'ascolto.
Sì, la Betty tra l'altro mi ha detto che ci sente sempre all'ora del tè, ovviamente, perché ascolta che cosa? Il nostro podcast, che scarica dall'applicazione. Cioè, se lo fa la Betty, ragazzi, lo dovete fare anche voi, assolutamente.
E da quando ha iniziato ad ascoltarci si mette anche un po' di gin o alterna col vino suggerito da Martina.
Esatto, esatto. Quindi dobbiamo lanciare una canzone,
sì.
Una canzone che è in onore della Betty, perché è dei Beatles
e che c'entra anche con l'ingrediente.
Esatto, che c'entra con le fragole, perché mi dice Maria Vittoria, qualcuno mi perdonerà per la pronuncia, intitolarsi Strawberry Fields Forever.
10 lode.
Take you down. No one, I think, is in my tree.
must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.
La dispensa polesana, le interviste.
Il nostro ospite di oggi è Corte Carezzabella, che è un'azienda agricola biologica, un agriturismo, una fattoria didattica con agriasilo, tantissime cose, e si trova a San Martino di Venezia, quindi a Rovigo. Oggi con noi abbiamo Chiara Reato, che è una delle titolari. Ciao Chiara, benvenuta alla dispensa polesana.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao, grazie.
Allora, io sono contentissima di averti qua, perché oggi è una puntata a tema un po' Corte Carezzabella e famiglia, anche perché poi abbiamo Elena e Francesco insieme.
Sì.
E io ovviamente voglio subito chiederti, dato che siete un'azienda agricola biologica locale, perché avete scelto questo metodo agricolo e quali sono poi un po' le vostre produzioni in generale?
Certo, beh, allora noi abbiamo approcciato, diciamo, il percorso di conversione a biologico nel 2015. Abbiamo ereditato, diciamo, un'azienda agricola storica del nostro paese che operava già da diversi decenni. E, un'azienda che veniva condotta con metodi tradizionali, convenzionali, seppur sempre molto attenti, perché anche nel mondo del convenzionale ci sono molte sfumature. Abbiamo deciso poi, appunto nel 2015, di fare questo cambiamento, credendo in un metodo di conduzione agricola dell'azienda che andava un po' rivisto, un po' cambiato. Mm-hmm. Poi la conduzione biologica è una delle cose principali sicuramente, ma non l'unica, che abbiamo affrontato per rinaturalizzare tutta l'azienda. E l'azienda appunto è principalmente un'azienda di frutteto e vigneto, che la ragione sociale infatti è il frutteto di San Martino, il nome storico dell'azienda tutt'oggi insomma valido è il frutteto di San Martino, che ci ricorda appunto che questa è stata un'azienda storica appunto del territorio, che coltivava principalmente frutteti in un'estensione anche molto maggiore di quella che è oggi. Noi oggi coltiviamo su circa 60 ettari, una volta appunto erano anche molti di più, sono rimasti ancora diversi impianti di frutteti, qualcuno più anziano, diciamo qualcuno rinnovato, perché anche in agricoltura vanno fatte i rinnovi insomma degli impianti man mano che insomma, invecchiano. E abbiamo oggi una buona quota di vigneto, impianti, soprattutto impianti giovani che stanno andando in produzione, poi abbiamo appezzamenti ad ortaggi, a rotazione ovviamente, qualche pezzo anche di cereali funzionale alla produzione delle nostre farine, insomma un po' dell'autoconsumo, dei prodotti che utilizziamo, e poi tante zone anche dedicate invece a, diciamo, quel verde incolto, che non è proprio corretto dire così, ma sono zone di tare o di rimboschimento che fanno parte anche qui di progetti di rinaturalizzazione dell'azienda, che insomma fanno parte però anche quelle del progetto aziendale.
Sono fondamentali poi, perché un sacco in realtà di aziende non tengono conto di questa parte fondamentale, che è quella appunto dell'imboschimento, di mantenere comunque la natura attorno all'azienda. E poi vabbè, dopo parleremo appunto dei vigneti, certo, anche con Francesco, chiaramente. Ma poi domanda un po' così off topic, perché dato che hai parlato tanto di frutteti, ma come vi siete trovati in questi anni che sono stati un po' così? Ho sentito tante cose a cimici asiatiche, cose per i frutteti.
Sicuramente difficoltà ce ne sono state nel passaggio da convenzionale a biologico, lo dico senza problemi, nel senso che gli impianti che non nascono biologici e che subiscono, diciamo, questa conversione hanno delle difficoltà, e poi sì, la congiuntura con la cimice asiatica si è sentita, devo dire la verità, si è sentita qualche anno di più e qualche anno di meno. L'anno scorso molto molto meno, siamo stati più fortunati, perché parlo di fortuna nel senso che non abbiamo fatto cose specifiche, fondamentali, insomma. Crediamo sempre che ci sia anche un proseguire di questa miglioria del clima generale, dell'ecosistema generale dell'azienda agricola, per il quale stiamo lavorando, per cui in qualche modo poi la natura trova anche un suo equilibrio. Poi queste componenti esterne, strane, ovviamente sono più grandi di noi, non possiamo lottare contro la presenza della cimice asiatica solo con le forze. Sì. Un po' di azioni, diciamo, biologiche, eccetera. Però ecco, devo dire che ci siamo sempre salvati bene o male. Ecco, sicuramente anche il processo di trasformazione interno, quindi poter dedicare una parte delle produzioni, quelle meno ottimali, alla lavorazione, aiuta in questo senso e ha un grande valore, perché appunto ciò che non è vendibile o che insomma è più difficilmente proponibile su un mercato anche diretto, riusciamo a trasformarlo e quindi a dargli un nuovo valore.
Immagino, questo è molto importante. Io sul vostro sito, ovviamente, e anche poi dalle parole tue precedenti, ho capito che avete questo bellissimo progetto, che è il progetto di agroforestazione. Puoi dirmi di cosa si tratta per i nostri ascoltatori a casa?
Certo. Allora, il progetto di agroforestazione è uno dei progetti, direi, assolutamente più a lungo termine che abbiamo, perché si sa, piantare un albero vuol dire dare fiducia al futuro e pensare che sotto le loro chiome si siederanno, non so, i nostri figli, i nostri nipoti, comunque le generazioni future. E noi abbiamo appunto intrapreso questo progetto, che ha voluto dire piantumare circa più di 5.000 alberi, non immaginiamoci alberi ad alto fusto, immaginiamoci proprio di ramoscelli che sono destinati a diventare alberi, di diverse varietà, sicuramente ci sono molte varietà, soprattutto varietà autoctone e anche essenze nobili come la farnia, il tiglio, il fascino maggiore, oppure melo, pero, ciliegio selvatico, quindi piante non da frutto, non destinate a fare frutto perché sono le varietà selvatiche, ma che sono appunto autoctone, ancora la noce pecani, carpini, i pioppi, ecco, tra questi le piante che sono più rapide a crescere, per cui già le vediamo in crescita, le abbiamo visto insomma svilupparsi, mentre altre veramente sono piante a lento crescimento. E il progetto consta nella creazione di una corona, diciamo una corolla perimetrale alla proprietà agricola, destinata quindi a diventare una sorta di barriera, chiamiamola così, che farà da perimetro appunto a tutta la campagna. E oltre a questo, la piantumazione di alberi in linee invece alternate alle colture, quindi in questo senso proprio un progetto che prevede l'integrazione tra agricoltura e forestazione, linee di alberi piantate nord-sud, quindi poco invasive dal punto di vista dell'ombreggiatura, che non è mai invadente sulla parte coltivata, e che appunto sono la dimostrazione che la coltivazione si può benissimo integrare con la presenza di piante grandi, alberi, quindi non soltanto cespugli, fasce tampone, come siamo già abituati ormai per fortuna a vedere un po' che le nostre campagne ci sono.
Sì, però non è scontato, non è, perché in realtà questo è difficilmente, ci sono aziende che intraprendono dei progetti così a lungo periodo,
certo.
E poi anche che abbiano appunto, tu hai parlato di cose di autoctone, che è una cosa un po' lasciata un po' così, di solito si pensa solamente a determinate cose che siano in grado poi di dare una redditività, nel senso di poter vendere, invece così,
certo,
è veramente una bella immagine.
Un po', Certo, si tratta un po' di cambiare anche il punto di vista, nel senso, è ovvio che l'imprenditore deve avere, non può fare le cose puramente per un senso di bellezza, di estetica, anche se fa parte anche questo della vita e della soddisfazione anche dell'imprenditore, sì. Però ci deve essere un perché. Noi abbiamo sacrificato in questo senso diverso terreno alla produttività dell'azienda agricola in un certo senso, perché se sommiamo tutte le parti piantumate abbiamo quasi 5 ettari di terreno che è stato tra virgolette sottratto alle colture.
Però sarà in beneficio, ecco, anche per voi in lungo periodo.
Ecco, ovviamente questo a fronte di un beneficio che sarà un beneficio a lungo termine, mm-hmm. ma che sarà un beneficio reale anche per l'azienda agricola, principalmente per l'azienda agricola. Pensiamo che è dimostrato che la presenza delle alberature e poi anche sicuramente delle fasce intense di alberature crea un cambiamento appunto di quello che può essere il microclima aziendale, mm-hmm. e in una realtà come la nostra di pianura, in cui spesso tra l'altro l'obiezione che viene fatta alla coltivazione biologica è sì, bene, tu non tratti banalmente, no, ma il tuo vicino lo fa e tu quindi come fai a dire che sei biologico, a certificarti?
Sì,
sicuramente è un'obiezione valida, nel senso non siamo in collina in cui abbiamo una morfologia che aiuta in questo senso, quindi la creazione di una barriera alberata può proprio aiutare a salvaguardare dalle derive di prodotti che non utilizziamo noi ma magari utilizzano i nostri vicini.
Esatto, che questa è una cosa che vi viene mossa, ma che può essere mossa a tutti spesso, e che da noi, certo, in pianura padana purtroppo non è che puoi imporre al tuo vicino di casa cosa buttare sui suoi campi, quindi, certo, veramente sono contenta che ci hai raccontato di questo progetto, perché io non ne sapevo tanto e adesso sappiamo che da voi c'è un progetto di lungo periodo che veramente è virtuoso. Io, prima di passare però alla prossima domanda, lancerei una canzone che stranamente ci rimanda ancora una volta l'ingrediente di questa puntata, perché tu non sai, ma durante tutta la puntata lanciamo solo canzoni a tema, e la canzone è Strawberry Blonde di Mitski.
I love everybody because I love you. When you stood up, walked away barefoot, and the grass where you lay left a bed in your shape, I looked over it and I ached. I love everybody because I love you. I don't need the city and I don't need the proof. All I need, darling, is a life in your shape. I picture it soft and I ache. Look at you, strawberry blonde. Reach out the car window, trying to hold the wind. You tell me you love her, I give you a grin. Oh, all I ever wanted was a life in your shape. So I follow the white lines, follow the white lines. Keep my eyes on the road as I ache. You strawberry blonde, fields rolling on. I love it when you call my name. Can you hear the bumblebees swarm watching your arm? I love it when you look my way. Look at you, strawberry blonde, fields rolling on. I love it when you call my name. Can you hear the bumblebees swarm watching your arm?
La dispensa polesana, le interviste.
Ecco, Corte Carezza Bella è anche una fattoria didattica. Io vedo sui social moltissime delle attività che fate e davvero vorrei quasi tornare bambina, Chiara, per venire anch'io da voi a lanciare le bombe di semi, a fare cose. Puoi raccontare un po' ai nostri ascoltatori quali sono queste attività, perché è importante appunto fare questa tipologia di attività con i bambini all'aperto, in mezzo alla natura?
Certo, beh, per raccontarvelo mi leggo in realtà anche a quello che abbiamo detto fino adesso, cioè abbiamo parlato di agroforestazione, quindi sembrerebbe qualcosa di completamente distante, in realtà è legato, nel senso che concepiamo la nostra azienda agricola come un contesto, come un luogo dove non dobbiamo solo produrre, la terra non ci dà soltanto i suoi frutti, ma possiamo fare molte altre cose ed è un contesto privilegiato per fare altre cose. A venirci in vacanza, per esempio, quindi proponiamo le vacanze nel verde, a stretto contatto con non soltanto la natura, ma la natura dell'azienda agricola, e proponiamo le attività didattiche. Ecco che anche il bosco che si creerà, gli alberi che ci saranno, non sono solo funzionali come abbiamo detto prima, no, al microclima, a una rinaturalizzazione generale, ma sono anche funzionali a diventare il luogo dove poter fare queste attività, tra cui appunto portare i bambini. Noi abbiamo con la nostra fazione didattica un progetto, devo dire, ambizioso per noi per primi, insomma, che è quel progetto dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni che svolgono da noi un'attività continuativa, quindi vengono tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, le loro famiglie hanno scelto di portarli da noi per diciamo questo periodo che coincide con il periodo della scuola dell'infanzia, e con loro noi quindi facciamo attività quotidianamente nella fascia oraria del mattino fino alle 14:30, basandoci insomma sui principi dell'educazione in natura. Quindi i bambini stanno al 95% diciamo del tempo fuori, e fuori vuol dire in azienda agricola, mm-hmm. certo, tra il giardino e gli spazi propri della campagna. Quel 5% che rimane, devo dire, sono le giornate di pioggia, che sono anche molto rare in realtà, perché parlo della pioggia perché se è nella neve è una festa, si sta sicuramente fuori. La pioggia a volte non si riesce ad affrontare, altre volte sì, i bambini sono ben equipaggiati per poter affrontare tutti i tipi di clima, diciamo, tutte le stagioni, e così conoscono anche cosa vuol dire appunto veramente la stagionalità, insomma.
Sì, non si spaventano alla pioggia.
Certo. Le attività sono in realtà molto varie e anche molto improvvisate, nel senso che è sicuramente una proposta formativa strutturata, soprattutto nei principi cardine, ma la programmazione quotidiana è in realtà destrutturata, perché è la circostanza, che spesso è guidata anche dai bambini e come detto prima anche dalle circostanze atmosferiche, che guida quello che si andrà a fare. Ci sono dei momenti, tra virgolette, rituali, che servono anche ai bambini per darsi, come dire, un ordine, una tranquillità, sono sì. I momenti del saluto del mattino, il cerchio,
ma che bello.
Si saluta, si canta, eccetera. Poi ci sono attività che variano e che portano soprattutto appunto i bimbi in campagna, in contatto con la natura, alla scoperta delle piccole e delle grandi cose che la campagna può far scoprire loro.
Che sono tante in realtà, perché poi abbiamo avuto altri ospiti che ci hanno ricordato, che hanno delle aziende, l'importanza di riportare le persone alla campagna, e anche questa cosa che mi hai raccontato di lasciare i bambini il 95% del tempo fuori, a contatto con la natura, e ovviamente anche più o meno quando piove ci sono poche giornate di pioggia, in realtà è una cosa che ad esempio ho vissuto per un lungo periodo in un paese scandinavo, in Norvegia, e lì sono rimasta stupita perché i bambini erano sempre fuori, ma con pioggia, neve, erano perennemente a contatto con la natura, ed è una cosa che qua vedo mancare molto, quindi è importante che ci siano comunque dei posti dove riportare i bambini alla natura, anche perché poi tanti crescono senza sapere neanche da dove provengono le cose che mangiano, come si chiamano gli insetti, ma
sì,
cose
diciamo
basiche. Sì.
Paradossalmente i primi esempi di asilo in natura sono quelli danesi, scandinavi, in cui insomma noi non penseremmo mai, ecco, di affrontare certe condizioni climatiche che ovviamente qui non abbiamo, quindi siamo in realtà, tra virgolette, facilitati,
sì.
Ecco, in questo.
Ma infatti io per quello dicevo, perché appunto lì hanno un clima che è terribile, d'inverno addirittura c'è sempre buio, e comunque i bambini sono fuori, sono a contatto con la natura, quindi in realtà noi non abbiamo neanche questo limite, dovremmo sfruttare un po' la morfologia del nostro territorio, il microclima che abbiamo, perché comunque appunto la neve da noi ormai si vede anche poco, non c'è quel freddo,
certo.
Non c'è buio, e invece lo sfruttiamo troppo poco
fuori ci si rende conto di quanto in realtà, per esempio, le giornate di pioggia corso dell'inverno siano veramente poche, quindi di fatto i bambini mangiano fuori quasi tutti i giorni in inverno, quanto in primavera, anzi direi che forse in primavera ci sono più periodi di pioggia, e i bambini prendono fuori anche insomma a novembre e a dicembre, ecco, non siamo in questo magari fissati, nel senso non è una regola aurea, non lo si fa per partito preso di stare fuori, per cui se un giorno si sta meglio dentro, si sta dentro, gli spazi didattici sono anche adeguati anche all'interno. Però insomma poi sono i bambini stessi che le loro spontanea volontà, una volta che si sono cambiati nei loro armadietti, se poteste vedere, vedreste un bel numero di cambi, perché durante il giorno appunto può capitare di doversi cambiare anche più volte, attrezzatura specifica, per cui una bella tuta impermeabile, giacche in inverno, insomma giacche a vento, come se andassero quasi sul campetto da sci, e dei belli stivaletti, questo li rende adatti, pronti a qualsiasi avventura, e quindi una volta diciamo equipaggiati possono uscire senza timore.
Mi sa che verrò anch'io, mi accettate come adulta? Un po' per il vino, un po' per il cibo. cibo, boh, per l'azienda, le attività, io verrei comunque, anche per il saluto al sole e il cerchio la mattina, mi hai convinta. Mi dispiace non avere l'età giusta. Comunque, allora, l'ingrediente di questa puntata, e tu ormai lo sai, sono le fragole. Puoi dirmi qualcosa di più sulla vostra produzione, magari anche sulla trasformazione, dato che io sono una grande fan e consumatrice delle vostre confetture?
Certo, ma allora le fragole sono sicuramente una cultura che non manca mai, insomma, nel nostro piano culturale annuale, e abbiamo scelto di selezionare negli anni una varietà che non è precoce, quindi si fa aspettare purtroppo, e queste settimane sono sempre tutti gli anni terribili, perché bisogna dire a tutti ancora un po' di pazienza, ancora un po' di pazienza. Poi quest'anno siamo stati colpiti anche un po' dalle gelate, sì. I primi fiori sono stati persi e quindi questo vuol dire qualche settimana di attesa in più. Però la varietà che si chiama Clery è una varietà buona, dolce, succosa e diciamo che non privilegia solo la bellezza del frutto, ma anche appunto la bontà, il grado zuccherino. Noi abbiamo le fragole in pieno campo, non in serra, quindi proprio per questo appunto purtroppo non siamo ad oggi ancora entrati in produzione, ma a brevissimo, ormai questione di giorni veramente. E ovviamente una parte della produzione viene anche dedicata alla trasformazione. Noi abbiamo un laboratorio di trasformazione interno per le nostre produzioni, e le fragole in particolare sono destinate, come dici tu, alla confettura, perché insomma diciamo c'è la confettura di fragole.
È buonissima.
È una delle più buone, se non facciamo torto a nessuno.
Sì.
E anche poi ha qualche tipologia diversa di composta che abbiniamo magari ai formaggi, in particolare facciamo la confettura di fragola, menta e pepe nero, che è uno speciale
che l'ho provata io, esatto,
ecco, e alcuni nettari di frutta, per cui succhi di frutta, ecco, polposi e dolci che
li conosciamo bene,
ecco.
Esatto, li conosciamo bene.
Come
anche quelli sono buonissimi. Ecco, io vi consiglio allora di andare da Corte Carezzabella, comunque acquistare dal vostro sito, perché avete il sito, che è www.cortocarezzabella.com. Li trovate sui social, su Instagram, sono attivissimi, io li seguo tanto anche per i consigli. Ad esempio mi avete dato un ottimo consiglio con la confettura di fragole, quando è verso la fine, cioè quando è proprio finita, di comunque riuscire a fare una sorta di vinaigrette per l'insalata, certo, per condire, cioè un sacco di consigli anche veramente antispreco, comunque sostenibili, che potete implementare utilizzando i loro prodotti o comunque nelle vostre case. Quindi grazie anche per questi messaggi che veicolate sui social. E io, Chiara, ti ringrazio perché sei venuta qua, ci hai spiegato un sacco di cose. Non vediamo l'ora di venirti a trovare e fare i cerchi, saluti il sole con i bambini.
Grazie
mille
a voi dello spazio e dell'ospitalità.
Grazie, Chiara.
La dispensa polesana, l'angolo dello chef.
Per la ricetta di oggi abbiamo con noi Elena Mazzetto, una giovane dietista e blogger di Rovigo, molto conosciuta sui social per le sue fantastiche ricette a base vegetale e per le collaborazioni anche con altre realtà virtuose del nostro territorio, tra queste anche una collaborazione con il nostro precedente ospite, quindi Corte Carezzabella. Ciao Elena e benvenuta alla Dispensa Polesana.
Ciao, tutto bene?
Sì, beh, insomma, io sono ancora un po' piena di Covid, però diciamo che stiamo bene perché siamo qua a registrare, quindi ci siamo. Ecco, io volevo chiederti come prima cosa, visto che sei una dietista, come ti sei avvicinata al mondo del cibo e in che tipo di alimentazione credi?
Allora, iniziamo proprio con le domande facili. Diciamo che io amo il mondo del cibo da sempre e mi ricordo ancora di essermi avvicinata a questo mondo da piccolina, quando cucinavo con mamma, con nonna e anche con papà. E poi ho deciso di affrontare questo tipo di percorso di studi per dare modo alle persone di ritrovare il proprio benessere anche a tavola. Quindi non credo nel concetto di dieta, non è, diciamo, il mio modo di lavorare, ma cerco di lavorare proprio per portare le persone a ritrovare la loro serenità e a ritrovare un po' di connessione rispetto a quelli che sono i loro bisogni dal punto di vista nutrizionale. Quindi un ascolto di quelli che sono le proprie necessità. L'aspetto invece legato al in che tipo di alimentazione credo. Io credo semplicemente in un'alimentazione che possa portare al benessere, in particolare nel mio caso in un'alimentazione a base vegetale, nel senso che io ho trovato il mio star bene qui, mi sento in pace con me stessa, con le mie scelte. e sono molto molto contenta di aver intrapreso poi questa scelta e di dare modo alle persone di avvicinarci in un modo o nell'altro, anche non del tutto, ma solo un po'.
Guarda, io sono contenta di sentire queste parole perché, a parte che la Dispensa Polesana parte da raccontare ortaggi di stagione e frutta e verdura, quindi siamo a base vegetale come programma radio, e poi anche perché in realtà hai parlato di cose importanti come il benessere, come l'equilibrio. Noi crediamo innanzitutto proprio nell'equilibrio con la stagionalità, di seguire appunto il ritmo delle stagioni, il locale, e secondo me tu trasmetti questo messaggio comunque alle persone in generale tramite i social e poi anche coi clienti in primis. E oggi per noi ovviamente hai preparato una ricetta con l'ingrediente di stagione che è appunto della frutta, e l'ingrediente di stagione di questa puntata sono le fragole. E puoi raccontarci di più di questa ricetta?
Sì, allora, diciamo che partendo dal principio ho un po' un debole per le fragole, e non solo io, anche il mio ragazzo. Quindi praticamente da quando iniziamo a trovare le fragole, praticamente ci sono solo fragole in casa fino a quando non ne troviamo più. E quindi in un modo o nell'altro mi sono ritrovata a dover sperimentare un po' anche qualcosa di diverso utilizzando questo ingrediente. La ricetta che propongo oggi è un dolce, dei quadrotti, che sono perfetti per una colazione un po' calma magari durante il weekend, ma anche per una merenda, perché voglio dire, diventa molto carino e goloso poter utilizzare una merenda un po' diversa dal solito. Ho deciso tra l'altro di utilizzare come dolcificante il burro di mela, sempre di Corte Carezzabella, che trovo fantastico perché, essendo questo dolce vegano, quindi a base vegetale, andando ad utilizzare il burro di mela, ho sostituito in questo modo le uova e il burro.
Beh, bellissimo, anche noi siamo super interessati a questo burro di mela. Tra l'altro, visto che deve forse uscire un ricettario con delle ricette, ecco.
Tra l'altro, mie.
Sono tue?
La maggior parte penso di sì.
Ecco, è che effettivamente è un prodotto che in molti non conoscono, però a noi fa un sacco gola, ci piace tanto, e anche Martina soprattutto, che mi ha chiesto informazioni su questo burro di mela, quindi siamo contente che sia stato incluso nella ricetta. Poi ovviamente l'altra cosa che mi incuriosisce molto è il fatto che sia comunque una ricetta a base vegetale, e tu hai detto benissimo per merenda, ma noi sai che dopo ci abbineremo un vino, quindi probabilmente ce la mangeremo come un dolce,
dolce. A pranzo o fine cena.
Anche perché poi ci avviciniamo all'estate, quindi mangiare dei dolci un po' più leggeri, magari senza proteine e animali, ma preferendo appunto quelle vegetali, direi che è anche meglio. Ecco, io guarda, ti ringrazio per questa fantastica ricetta, anche perché ci hai raccontato una ricetta diversa dal solito, parliamo sempre di ricette salate, finalmente abbiamo un dolce, e poi con le fragole che piacciono
a tutti.
E anche il tuo ragazzo sarà contentissimo di sentire questa ricetta.
Da noi l'abbiamo già spazzolato.
Ma verrà spazzolato anche da noi, perché lo rifaremo sicuramente a casa. Io ti ringrazio per la ricetta e per i preziosi consigli e gli insegnamenti che ci hai dato oggi, e poi invito tutti a seguire il tuo profilo su Instagram, Semi di Elena, dove trovate tantissime altre ricette, ma anche consigli e informazioni utili. E poi per contattarla e saperne di più hai anche giusto il tuo sito web, che è www.semidielena.com.
Esatto.
Perfetto, quindi andate lì che trovate tutte le informazioni. E ti ringrazio nuovamente per essere stata con noi oggi per questa ricetta, e spero di averti magari più avanti per un'altra ricetta, magari chi lo sa, salata questa volta, con un altro ingrediente di stagione. Grazie e buona giornata, Elena.
Grazie a te, ciao.
Visto che Elena ha parlato di una torta da merenda, e io e Martina siamo grandi fan delle merende alcoliche, chiaramente, prima di passare all'abbinamento di vino di Martina, direi una canzone a tema con il nostro stile di vita, ed è Wine in the Afternoon dei Franz Ferdinand. So this is summer, and the Caracas is running low, but I don't mind. Things and doing them with you. Well, you know he's gonna want his rent tonight, but we'll have to tell him how to swallow all the rent this month. So summer stains the sky with inky swirls that bring the thunder low.
La dispensa polesana, l'angolo di vino, a cura di Martina Romagnolo.
Perfetto, grazie Maria Vittoria di questa linea, visto in questa trasmissione che è un po' strana, perché abbiamo, sai che abbiamo dei parenti, abbiamo un parentado. Cioè, è comunque adesso l'ospite dell'angolo del vino, in realtà
è il fratello della cuoca.
È un raccomandato. Ce
ma siamo tutti raccomandati in questa puntata. Bisogna stare attenti.
Esatto, è una trasmissione total family. Benvenuto a Francesco Mazzetto. Ciao Francesco, buongiorno.
Ciao a tutti, buonasera.
Allora Francesco, noi ti abbiamo invitato perché sappiamo essere enologo di Corte Carezzabella, giusto?
Esatto. No, ci tenevo a dire che non sono mica raccomandato.
No! Non ci crede nessuno in questo momento.
È la sorella che ha raccomandato.
Infatti adesso stavo quasi
può
per
essere.
Dire che
può
secondo
essere.
Me potrebbe essere il contrario.
Sì, in realtà esatto, abbiamo capito, in realtà abbiamo fatto noi il collegamento, abbiamo deciso di invitarvi tutti perché ci sembrava la cosa più giusta da fare.
Per non destare gelosie e sfasciare famiglie, quindi ecco. L'ho chiamato di tutti. Allora Francesco, il tuo compito in Corte Carezzabella, come abbiamo appena anticipato è quello di enologo, quindi segui la loro piantagione del, quindi la, della vigna,
il loro vigneto, esatto.
E so che hai una bellissima novità da darci, perché tra giugno e luglio ci sarà una nascita, giusto?
Esatto. Allora, Corte Carezza Bella, già prima di questa collaborazione con me, produceva vini e anche una vasta gamma, sì, perché si attestava attorno ai 6 prodotti, per cui offrivano bollicine, rosati, rossi e bianchi. E da quest'anno, fortunatamente per me, hanno deciso di iniziare questa collaborazione.
Quindi
con... questo progetto è partito con l'intento di dare risalto ai vini dell'azienda. Prima non avevano un enologo, adesso con me hanno iniziato a dare un target più qualitativo, per cui insomma stiamo partendo già da 2020 con il piede giusto.
Bene, quindi
io seguo sia vigna che poi cantina, esatto, perché sono più vignaiolo, diciamo, che enologo. Mi piace molto anche la natura e da coerenza al prodotto finale.
Infatti era quello che ci spiegavi nel fuori onda, nel senso che anche Carezza Bella, come in tutte le realtà che abbiamo intervistato fino adesso, è attenta alla natura e è attenta alla parte biologica, quindi una qualità superiore, ma soprattutto anche attenzione alla nostra terra dove abitiamo.
Certo. Allora, tenete conto che io comunque ho sempre fatto esperienze sul bio, per cui è una materia che mastico molto bene, tra l'altro ho anche esperienze in biodinamica, e quindi quando mi hanno chiamato chiedendomi se potessi seguirli, ecco, in questo nuovo progetto, io sono stato contentissimo perché non vedevo l'ora di dimostrare un po' di cose, ecco.
E anche noi siamo contenti perché ricordiamo che Carezza Bella è a San Martino di Venezia e quindi più chilometro zero di così di vino non è possibile, visto che insomma il nostro territorio non, tu mi confermi Francesco, non dà, come dire, i natali a dei vini o delle cantine. Possiamo dire che siete un po' i percursori di questo esperimento di cercare, sì, di fare dei vini, esatto, nel territorio rodigino.
No, di fatto Carezza Bella è la prima azienda, se vogliamo dire, strutturata che si affaccia sul mondo del vino con 7 prodotti.
Esatto,
Rodigo,
sì, infatti ci
parlavi. Qui è un progetto iper giovane che in realtà porta con sé anche un po' una voglia di rivalsa del territorio, perché tutti dicono a Rovigo non si può fare buon vino, e in questo modo
è una bella scommessa. È una bella scommessa, tanto è vero che nei 7 prodotti che avete insomma messo nel progetto c'è un vitigno particolare
che è la Turchetta.
Esatto, la Turchetta, che non è, tu mi insegni che non è così comune come vitigno.
Assolutamente. Allora, la Turchetta è uno di quei vitigni cosiddetti autoctoni che proprio ha le sue radici proprio in Polesine. È un vitigno che storicamente, onestamente, io è la prima volta che mi trovo a vinificare e non ha molta storia. Però vinificandolo, per cui valorizzando, insomma, sì, provando a valorizzare le caratteristiche tecniche, ho trovato che sia un vitigno molto interessante, perché soprattutto sulla tematica del riscaldamento globale, sì, presenta una caratteristica peculiare che è il mantenimento dell'acidità alta.
Okay,
per noi enologi
è
una cosa molto importante.
La spallacida nel vino è una cosa importantissima, perché anche poi il vino deve essere conservato, giusto? Sennò altrimenti
esatto. L'acidità di fatto è uno dei conservanti naturali del vino.
Esatto. Quindi, caro Francesco, visto che tua sorella ci ha preparato una torta speciale alle fragole, e niente, avevamo scelto insieme un vino che non è tra quelli che andrete a produrre, ma quelli già prodotti da Carezza Bella, da Corte Carezza Bella, che si chiama Rosa, giusto?
Esatto,
che è un rosé un rosé che abbiamo scelto perché, come mi diceva Francesco, viene da un Merlot e quindi sì. Oltre ad essere un po' frizzantino, quindi chiude sempre bene un pranzo, una cena, come li apre bene le bolle, è anche abboccato e richiama i nostri profumi del sottobosco, delle fragole e della frutta rossa. Quindi insomma, esatto. Consigliamo a tutti i nostri ascoltatori di venire a Carezzabella, San Martino di Venezia, soprattutto a partire da giugno, luglio in avanti, per sentire i nuovi prodotti vitivinicoli dell'azienda e rompere le scatole a Francesco per chiedere tutte le caratteristiche dei nuovi vini e fare un giro in vigna, giusto?
Non vedo l'ora, anzi aspetterò anche te come sommelier, che insomma quando a una sommelier piacciono i vini è sempre una conferma.
Beh, la sommelier per forza, alla sommelier per forza piacciono i vini, poi io sono una sommelier atipica, cerco sempre di andare a sentire tutto, sono un po' una sommelier San Tommaso che ci mette il naso.
Non ci credi finché non ci metti il naso.
Esatto, ma soprattutto la bocca nel bicchiere.
ecco, è un particolare da non tralasciare.
Assolutamente no. Francesco, noi ti ringraziamo veramente tanto per quello che ci hai raccontato, grazie anche per essere il portabandiera, speriamo che sia la prima pietra angolare della vinificazione qui nel territorio rodigino, perché ne sarebbe una cosa bellissima e così non saremo più la Cenerentola senza vino, che la Cenerentola senza vino non si può sentire.
No.
Ecco, forse perché scappava a mezzanotte, perché aveva finito il vino. Grazie mille Francesco, ti aspettiamo, quindi aspetti noi e anche tutti i nostri ascoltatori in vigna. Un abbraccio.
Perfetto.
Grazie.
Non vedo l'ora. Arrivederci a tutti, grazie mille.
Ecco, ci siamo arrivate alla fine di questa puntata, vi giuro che ho sudato 7 camicie perché vorrei dirvi che cosa ha detto, ho appena finito di dire Maria Vittoria Nero, ma non lo possiamo dire.
Non lo possiamo, vi aggiorneremo più avanti se le cose andranno bene.
Se sono rose, fioriranno, se è un altro frutto, ahimè.
Ahimè, no. Andremo a bere da qualche parte io e Martina.
Allora, ricapitolando, ringraziamo Francesco Mazzetto, l'enologo, Carezzabella, Corte Carezzabella
e anche Elena Mazzetto, che il cognome ce lo dice, è la sorella di Francesco,
che ci ha cucinato una torta buonissima, un dolce buonissimo, che tra l'altro lei ci ha invitato a farlo a merenda e noi berremo un bel bicchiere alle 4:30 come
siamo solite fare. Esatto. Io e Martina tutti i giorni,
con una bella fetta di dolce che secondo me non ci verrà mai come quello dell'Elisa, però
No, a quello non penso, però cioè noi ci proveremo. In realtà ho visto che sui social pubblicherà la ricetta, quindi possiamo seguire. Noi non posteremo la foto, io e Martina, perché a noi non verrà così bello. Esatto, vi posteremo la foto dopo, finito di mangiare e già bevute, sì, che così siamo un po'...
Possiamo mostrare le foto della pancia.
Esatto, quello è il nostro summer body. Grazie, allora ringraziamo gli ospiti, ma anche ancora i nostri adorati tecnici.
Al nostro Walter, che ride sempre sotto la mascherina, ma sappiamo che ridi, Walter.
Ti vediamo, ti è l'occhio furbetto.
Ti vediamo. Ringraziamo
Nicola Sebastiano, esatto, che ci hanno aiutato e sempre supportate, come questo è il nostro motto.
Ringraziamo la Radio Blu e Tu, è la radio dell'Arci che ci ospita e ci vuole bene, ci coccola sempre, quindi ringraziamo.
Che dovete ascoltare sulla loro app, ve lo diremo all'infinito, e vi condivideremo anche il post con la nostra pagina Facebook della Dispensa Pollesana.
Mettete il pollicione,
mettete like a tutto, condividete, che vi parleremo anche, vi daremo un po' di news su quali saranno i prossimi ospiti, quali sarà l'ingrediente. Adesso ci avviciniamo all'estate, quindi direi che
sì, dobbiamo fare praticamente avremo un sacco di ricette per ritrovare il peso forma. Non è mica vero.
Io e Martina non andremo al mare quest'estate, ma andremo nelle cantine, quindi per noi non è un problema. Ecco.
Assolutamente. Chiudiamo ricordando due cose. Allora, intanto intanto vi ricordo un evento bellissimo nella cantina Maeli, che sarà il 22 di maggio, che presenterò io, quindi è un'automarchetta.
Io vado perché c'è Martina, chiaramente.
E avremo, si chiamerà Maeli in Book, ci sarà un ospite, un carissimo amico, Maurizio Pratelli, che ha scritto Vini e Vinili. Vi invito a venire a sentire Maurizio e ad assaggiare i vini di Maeli, di cui abbiamo già parlato. Cercate sui social o su internet l'evento, comprate il biglietto e vi aspettiamo in cantina. L'altra cosa che volevo dirvi in chiusura, io volevo salutare una grandissima sommelier che forse i più anziani ricorderanno.
Ecco.
Sto parlando della mia età come anziani, mi raccomando.
Ah, 27 anni,
esatto,
quindi ok.
Esatto. Che è Adua Villa, che qualcuno si ricorderà perché faceva la prova del cuoco. Adua ha messo il like, cari miei, alla nostra pagina. L'abbiamo sentita, io mi sono permessa di mandarle un messaggio, ci saluta, noi la salutiamo caramente. Seguitela perché ha un bellissimo in Instagram, ha un bellissimo profilo che si chiama Globetrotter Gourmet. Un saluto ad Adua e grazie per averci detto che siamo due belle sgallettate.
Ma grazie mille, vado subito a seguirla, tra l'altro.
L'ho aggiunto io, lei non è così. Non ci ha detto sgallettate.
Vabbè, questa qua è nota d'autore, dai, silenzio,
esatto,
di stampa.
Esatto.
Grazie mille a tutti i nostri ospiti, noi ci vediamo alla prossima puntata e viva!
E viva la Dispensa Polesana, come sempre!
Avete ascoltato La Dispensa Polesana. Ha condotto in studio Maria Vittoria Borghetto.